avrebbero dovuto continuare dopo la sua partenza. L'altro consolatore che avrebbe mandato, perché il consolatore che stava con loro fino a quel momento, non c'è più. I discepoli non avevano capito ancora come questo sarebbe venuto. Ancora sembra che non avevano capito che lui doveva morire in croce il giorno dopo. Ci sono tante cose che non riuscivano a mettere insieme nella loro testa. Sanno delle cose, ma non capiscono di quelle cose. Sanno tante cose, ma non riescono di metterle insieme per capire quello che stava per succedere. Ma quante volte abbiamo detto e diciamo: la vista verso il passato è sempre 10 decimi. E così anche per questi discepoli. Loro non hanno capito molte cose prima della morte di Gesù, perché non potevano immaginare che Gesù sarebbe stato tolto da loro. Questa amica di lui, di Frank, sarebbe stata una bella donna da conoscere, di capire che cos'era lo suo fede, di capire perché viveva e voleva vivere, di capire quanto è per lei il vivere Cristo e morire guadagno. Perché dalla descrizione sembrava che viveva proprio in quel modo lì. Sì, la vita è bella, godo la vita per quello che è, ma io sono qui in questa vita per servire il Signore. Ma quando lascio questa vita, sarà molto meglio, perché sarò con il Signore. E questo tipo di concetto i discepoli non potevano capire, perché non sembrava che Gesù potesse essere tolto da loro proprio il giorno dopo. Sì, ci è voluto quei 3, 4, 40, 50 giorni perché queste cose venivano insieme, e credo che sono venuti a gelare, di consolidare nella loro mente proprio quando è arrivato lo Spirito Santo e l'illuminazione dello Spirito Santo che è venuto per abitare in loro, che ha fatto mettere questi pensieri con questo ragionamento, e tutto cominciava a fare un grande quadro bellissimo che non riuscivano a capire prima. Un altro consolatore doveva venire, che dovevano aspettare ancora 54 giorni, forse 53, ma più o meno lì. In questo capitolo vediamo, o abbiamo visto, che Gesù, quello che Gesù fa in riferimento alle tre persone della Trinità. Perché all'inizio del capitolo vedevamo il Padre e la casa del suo Padre, e casa del Padre dove ci sono molte dimore, che Gesù andava a preparare un luogo per i suoi discepoli. Domenica scorsa abbiamo visto il ruolo del Figlio nel rispondere alla preghiera. Quello che chiedete al Padre nel mio nome, io lo farò. Quello che chiedete a me nel mio nome, io lo farò. E oggi soprattutto vogliamo vedere lo Spirito Santo e il suo ruolo da consolatore. Cominciamo al versetto 25. Gesù dice ai suoi discepoli: vi ho detto queste cose qualcosa già comunicato, qualcosa già detto, qualcosa che dovevano già sapere. Vi ho detto queste cose, quali cose? Tornando nel capitolo, penso che possiamo trovare delle risposte. Quali cose? La casa del Padre, versetto 1-14. La preghiera, versetto 12-24. E adesso il Consolatore. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi. Ci sono delle cose perché volevo comunicarvi. In questo contesto, Gesù dice ai suoi discepoli, ci sono molte altre cose che vorrei dirvi, ma non siete pronti per riceverle. Ma queste cose vi ho detto, stando ancora con voi, ma il Consolatore. Chi è questo Consolatore? Vi ho detto tante cose mentre stavo con voi, ma il Consolatore, chi è? È lo Spirito Santo. Da dove viene? Viene da presso Padre. A che scopo? Insegnerà ogni cosa a voi e vi ricorderà di tutto quello che vi ho detto. E tutto quello troviamo in versetto 26. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Le cose che vi ho detto che non avete capito, perché una cosa di dire, un'altra cosa da capire. Avete mai notato questo? Il neodottore, quando ha cominciato i suoi studi, quanti anni fa? Sentiva delle cose dai professori e diceva, deve essere così che perché mi dicono così. E il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, il quinto anno, finalmente ha cominciato a fare un lavoro che complementava quello che aveva imparato. E in questi ultimi anni, lavorando nel campo, ricordando delle cose che sono state dette, dice, oh, le cose cominciano a aver senso. Nella grafica, che cos'era? All'università dicevano, ha detto, ma poi con la pratica le cose cominciavano di aver senso. Nel campo della medicina è molto diverso. Abbiamo studiato. Oh, la dottoressa. Per quante volte? Seconda volta? Terza volta? Quarta volta? Stavo facendo un programma di studio mentre lavorava, e sicuramente questo nuovo studio che stavo facendo riusciva ad applicarlo proprio, non mi ha detto questo, però, ma mentre stavo lavorando e studiando, mi chiedo quante volte ho detto, ecco perché, adesso capisco. Sì, è molto più chiaro adesso che prima, perché ci vuole tempo di maturare quello che abbiamo sentito in un comportamento, in una mettere in pratica giorno per giorno nella nostra vita per arrivare alla fine. E già Gesù ha detto che vi ho dette queste cose, non avete capito un granché. Forse avete capito le parole, ma i concetti per mettere in pratica ci vuole tempo per fare. Un apprendista quanto tempo deve lavorare prima che non è più apprendista? Perché ci vuole tempo per insegnare, mette in pratica, insegnare, mette in pratica, insegnare e accumula. Accumula in quell'esperienza fino a punto può vedere un problema, analizzare il problema, non correre dal suo capo per dire io non penso qui. Ormai, ecco quello che devo fare. Ta 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 ta. Funziona. Gesù stava con questi discepoli già 3 anni, ma il nesso fra quello che hanno sentito e quello che dovevano fare nel futuro non era ben collegato ancora, e ciò era necessario lo Spirito Santo, quest'altro consolatore che avrebbe insegnato ai discepoli queste altre cose che Gesù non ha potuto insegnare, che farà anche ricordare le cose che Gesù aveva detto. E con questa combinazione dello Spirito Santo che ha quel ministero dentro di loro nel mettere in pratica l'opera che Gesù aveva preparato ai discepoli, le cose sono andate molto meglio. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Molto bello quel versetto. E quante cose stanno in quel versetto. Ma quel versetto è ancora per noi oggi. Vi rendete conto di questo? Lo Spirito Santo che dimorava presso di loro, che viveva dentro di loro, che li guidavano dal giorno della Pentecoste in più, in poi, era solo per loro? O era per ogni persona che avrebbe creduto in Gesù Cristo da quel momento in poi? Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. E senza lo Spirito Santo e la sua guida, la sua opera nella nostra vita, che possiamo fare noi? Ricordate questo. Opere fatte nel potere, opere fatte per Cristo, nell'opera o nella potenza umana, uguale risultati umani. Opere che noi facciamo per Cristo con le nostre forze risultano in opere con risultati umani, ma opere compiute da esseri umani fatti con la potenza dello Spirito Santo, essendo guidati dallo Spirito Santo, essendo controllati dallo Spirito Santo, porta risultati molto più divini. E si vede la differenza. Si vede la differenza. Oggigiorno, sicuramente andando in internet, andando facendo giri del mondo, troveremo molte cose grandi che stanno facendo certi predicatori. Ma che cosa dura per sempre? E quanti durano solo per un attimo? E quando vedo quelle manifestazioni, la domanda viene semplicemente: chi sta facendo questo? Quest'opera è per portare gloria a Dio o gloria alla persona che sta davanti? In modo che il nome di Dio viene alzato o che il nome del predicatore viene conosciuto? E forse non è facile sapere in quel momento, ma quali sono i risultati? Le opere, le cose che vengono compiute, finiscono lì o porta a un movimento molto più grande dove Dio è veramente onorato? L'uomo guarda all'esterno, ma Dio guarda al cuore. E Dio non è così occupato con la possibilità nostra, ma la possibilità sua. Non è così occupato nella capacità nostra, ma quanto Lui può fare attraverso di noi. E che questo cambia molto. Sì, noi dobbiamo prepararci per quanto possiamo, dobbiamo studiare, dobbiamo capire la parola di Dio il meglio possibile, dobbiamo conoscere Dio intimamente, penso che quella è la parola che cercavi prima, intimamente. Per poter essere utile nel suo servizio. E questo possiamo realizzare attraverso lo Spirito Santo che agisce in noi e poi attraverso di noi. In modo che quello che viene fatto è un risultato suo, non mio. Al versetto 27 Gesù agli suoi discepoli dice: vi lascio pace, vi do la mia pace. E mi sono chiesto: vi do pace, va bene, pace, pace, pace. Ma perché ha aggiunto quella seconda frase? Vi lascio pace, ma vi do la mia pace. Vi lascio pace, ma vi do la mia pace. Come se fosse una cosa più intima. In Italia viviamo un'area di pace. Pace perché non è guerra. Laggiù a Roma, laggiù a Napoli, nelle altre in certe zone, a Palermo, ieri. Ci sono zone dove non c'è pace per certe persone in certi quartieri. E la violenza che si vede ha una cosa che tocca ai quartieri intorno a dove avviene questi fatti. A Palermo ieri uno è stato ammazzato, il cugino del boss viene arrestato. L'altro giorno una scossa a Ischia, la terra è scesa 4 centimetri, nuova scoperta ieri, ma da mercoledì già sicuramente la terra è già scesa 4 centimetri. Due morti, chissà quanti feriti, il salvataggio di tre bambini, molto preso dalla notizia. Poca pace in quella zona adesso. Motivi per il ringraziamento, sì. Mi sembra Roma, dove le persone, gli immigrati e la polizia avevano dei conflitti in settimana. Quelle zone vivono un'area di non pace. Qui ad Ancona, fino adesso, viviamo un'area di pace, anche se sappiamo là fuori, a 200 chilometri, cominciano questi problemi. Vi lascio pace. Ma questo vi do la mia pace. Mi sembra una cosa più personale. L'aria che tira pace, sì, ma una pace che sta nel cuore, che quando abbiamo quella pace, anche in mezzo alle violenze a Roma, a Ischia o a Palermo, c'è la pace nel cuore. Come qualcuno ha rubato il detto di qualcun altro che dice, oh, due settimane fa? Sei pace di Cristo nel cuore. Avrai pace anche in mezzo alla guerra. Più o meno così. Ed è questo che vedo in queste due frasi qui. Nei primi 50 giorni dopo la risurrezione di Cristo, anzi, dal 40° giorno al 50° giorno, che cosa facevano i discepoli? Gesù è tolto da loro il 40° giorno. E fra 40 giorni a 50 giorni, la Pentecoste, sembravano rinchiusi in quella stanza, quasi nascosti, probabilmente uscendo. E come puoi descrivere? Furtivamente. Spero che nessuno mi vede uscire o entrare, perché non voglio che loro capiscano questo. Ma il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo finalmente è arrivato, quell'altro consolatore, che cosa hanno fatto? Sono scesi in strada e hanno cominciato a parlare di Gesù, risorto. E quel cambiamento. C'è una pace relativa, perché nessuno di loro hanno sofferto durante quel periodo di 40-50 giorni, anche se avevano paura. Ma quella pace che avevano nel cuore, la pace di Cristo che dovevano avere in cuore, non c'era. Perché il Consolatore è stato tolto via. È andato via il 40° giorno. Ma fino al 50° giorno, quando è arrivato l'altro Consolatore, vivevano una pace, ma non sembra che vivano la pace. Per dire, l'altro Consolatore ci dà la pace di Cristo nel cuore, che ci permette di affrontare le cose anche se ci sono tante cose là fuori che non capiamo, anche se ci sono le cose che ci minacciano, anche se ci sono le cose che non ci piace, che dice: io non capisco questo, ma mi fido di quello che Cristo sta facendo nella mia vita. E questo concetto qui, vedo come quel concetto pratico nel mettere la fede in pratica. Io ho fede perché credo molte cose, io posso dirvi tutta la teologia, io posso dirvi tutto quello che c'è riguardo alla dottrina, io posso darvi la dispensazione, posso darvi i patti che Dio ha fatto con Israele, che è come paragonato con la Chiesa di Cristo, con quello che succederà nel futuro. Ma quella è fede o quella è conoscenza? La fede è quello che mi permette di vivere tranquillamente, vivendo nella pace di Cristo, nonostante quello che mi circonda. Fidandomi che Cristo agirà secondo la sua volontà per la gloria del Padre. E quando riusciamo a vivere su questo piano di fede, di questo piano della pace che Cristo ci ha dato nel cuore, quant'è che viviamo una vita tranquilla? Vi lascio pace, vi do la mia pace. Non vi do come il mondo dà, perché il mondo non può dare questo tipo di pace. Il vostro cuore non sia turbato, e non si scomentanti. E questo versetto 27 mi ha riportato al versetto 1. Che cosa ha detto Gesù in versetto 1? Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Poi continua dicendo: nella casa di mio padre ci sono molte dimore, io vado a prepararvi e quando avrò preparato tornerò a riprendervi. Ma è curioso che qui, a versetto 27, riporta la stessa frase. Il vostro cuore non sia turbato. Comincia il versetto 1, il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. A versetto 7, a 27, il vostro cuore non sia turbato. E non sgomenti, non si sgomenti. Restate tranquilli. Restate saldi. Restate in questa pace, in questa gioia, in questa fede che vi ho donato. Solo perché non sai tutte le cose non vuol dire che Cristo non sa tutte le cose. Solo perché tu non sai tutte le risposte che la gente fa a te non vuol dire che Gesù non sa queste risposte. La fede non è l'essere tranquilli con quello che sappiamo, perché la fede che ci permette di essere tranquilli e in pace con le cose che non abbiamo capito ancora. Perché Cristo mi ha dato questa pace, io mi fido anche per le cose sconosciute per me. E qui la fede.
sapere le cose, a sperimentare le cose,
non ci vuole molto fede per quello. Ma per affrontare le cose sconosciute, allora ci vuole la fede. E io vado per questa via, non perché vedo, ma perché conosco chi mi sta guidando. Perciò sono in pace. Questa è la vita di fede.
Il vostro cuore non sia turbato, non si sgomenti.
La pace che il mondo offre, che abbiamo visto all'inizio di versetto 27, lascio la mia pace non come il mondo. Quel tipo di pace che il mondo dà non è la pace di Gesù. Non è la pace di Gesù. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Versetto 28. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado. Avete sentito? Io me ne vado.
No, non puoi andare! Non siamo pronti!
Ma dal versetto 1, io me ne vado. Ed è necessario che me ne vado, perché se non me ne vado, non vi preparo un luogo. Se rimango qui, come posso preparare il luogo là per voi? Io tornerò da voi. Quando avrò preparato il posto per voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado a Padre. C'è un motivo perché devo andare via. C'è un motivo perché me ne vado. Ma io torno da voi. Io ho qualcosa per voi. E se voi mi amaste, e questa condizione, di nuovo, è curioso, ai suoi discepoli, agli 11 discepoli, perché Giuda è già partito, già uscito, se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Perché per il vostro bene e per la sua gloria. Ma ricordate, quando vado via non vi lascio orfani, vi lascio un altro consolatore. Io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegreste che io vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me. 29. Ora ve l'ho detto prima che vengo. Tutti possono dare una spiegazione dopo il fatto. Forse la spiegazione è giusta, forse la spiegazione non è giusta. Ma succede una cosa, tutte le teorie sono plausibili. Ma Gesù sta dicendo queste cose ai suoi discepoli prima che va via, in modo che loro capiscano che cosa intende e ci sarà meno dubbio dopo la sua partenza.
È molto saggio questo. Vi dico queste cose prima che avvenga, affinché quando sarò venuto, crediate. Vi ho detto queste cose prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. La fede, che è certezza di quello che speriamo, la dimostrazione di cose che non vediamo. Io non parlerò più con voi per molto. Il tempo che Gesù sta con i suoi discepoli è ancora molto breve. Forse minuti, forse secondi, perché alla fine del versetto Gesù dice andiamo via. Al versetto, siamo al versetto 30, alla fine di 31 dice alzatevi, andiamo via di qui. E allora il tempo sta stringendo veramente. E Gesù sapeva questo. Quanti sapevano i discepoli? Boh. Ma Gesù all'inizio del versetto 30 dice io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo, il diavolo, Satana. Avete notato quante volte quelli fuori la chiesa hanno paura di nominare Satana, di nominare il diavolo, di nominare quella bestia rossa con il forcone? Quando devono fare un riferimento a lui, cerca di ammorbidire il più possibile i termini. Perché? Perché hanno paura del diavolo. Hanno paura che nominando queste parole, questi vocaboli, che in qualche modo stiamo chiamando e lui sta per bastonarci di nuovo. Non dobbiamo avere paura, perché il diavolo non è molto di più che un grande bully. Bully, il bullismo, quello che cerca di essere prepotente su quelli più deboli di lui, è poco più di quello, in realtà. Se siamo in Cristo, possiamo capirlo. Pietro ci dice, se resistiamo al diavolo, che cosa fa lui? Fugge da noi. Noi abbiamo uno che lotta contro di noi. Lui lancia i dardi infuocati contro di noi. Ma se abbiamo messo l'armatura di Efesini capitolo 6 a posto, possiamo resistere ogni attacco del nemico. Perché dobbiamo aver paura? Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Satana non può ferirmi. Satana non può uccidermi. Satana non può fare niente contro di me, diceva Gesù. Sì, questo è il momento della grande battaglia che abbiamo parlato all'inizio del culto.
Ma Gesù dice, egli non può nulla contro di me. Il significato di quella parola nulla? Satana poteva fare qualcosa con Gesù? Poteva inculcare paura? Poteva ferirlo in qualche modo? Poteva ucciderlo? No, non poteva nulla contro Gesù. Ma queste cose avvengono. C'è un motivo perché avvengono queste cose. Così avviene affinché il mondo conosca che io amo il Padre. Dopotutto, a capitolo 3, versetto 16 di questo Vangelo, che cosa dice? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Oh! Perché Gesù è venuto per dimostrare l'amore del Padre. E in questo brano parla di come Gesù, come figlio, doveva essere innalzato sulla croce. Perché così dimostrava l'amore di Dio Padre per questo mondo che era così contrario a lui. Sì, io mi metto in croce. Io permetterò che i soldati mi calpestino in questo modo. Ma è per dimostrare al mondo quanto Dio li ama. Non è da poco. Così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Questo fine che devo affrontare domani è una dimostrazione al mondo di quanto Dio li ama. Questo piccolo, sicuramente ogni tanto mamma dice, quanto ami mamma? E come risponde il bambino? Così tanto. E l'abbraccia. Ed è quello che Gesù ha fatto il giorno dopo. Io amo questo mondo così tanto. E ha aperto le sue braccia, permettendo di essere inchiodato su quella croce, dove il suo sangue è stato sparso per la redenzione proprio di quelli che mettevano i chiodi. È curioso, alla fine di quegli avvenimenti della crocifissione, quando Gesù morì, che c'era un centurione, alla piedi della croce, che ha detto, questo era figlio di Dio. La testimonianza di quel gesto, non perché Satana l'ha messo in croce, ma perché lui si è messo in croce, perché ama il Padre, per dimostrare che la sua opera è quello di onorare il Padre. Così avviene affinché il mondo conosca che ami il Padre e che opero come il Padre mi ha ordinato.
Ma è curioso questo. Domenica scorsa Filippo ha chiesto, mi sembra Filippo, che ha chiesto a Gesù, ma perché ti dimostri a noi e non al mondo?
Perché il mondo non crede in me.
Adesso, a quest'ultimo versetto del capitolo, dice, il gesto che faccio è per testimoniare al mondo. E potrei sentire Filippo che dice, ma perché vuoi testimoniare questo al mondo e non a noi?
Ah, perché questo lo sapete già. Questo il credente lo sa già. È il mondo che non lo sa.
E quante volte noi confondiamo questi concetti? Che Gesù deve rivelarsi al mondo quando Dio dice andate, fate discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnandoli a osservare tutto quello che dovete o devono fare. Perché noi siamo mandati da Lui a testimoniare, perché Lui ha già testimoniato al mondo. Che onora il Padre. Tocca a noi a andare a dirlo, a raccontare quello che Lui ha fatto, a testimoniare di quello che questa pace che Gesù ha già compiuto. In quel momento stava per compiere, ma oggigiorno è compiuto. E noi dobbiamo mettere in relazione, come i discepoli dovevano mettere in relazione, qual è il compito che Gesù fa per noi e qual è la testimonianza che aveva già dato al mondo che noi dobbiamo ripetere. Così, quando il mondo accetti questo, può vivere quella pace che Dio ha dimostrato per loro. Signore, i concetti che ci hai dato da vedere oggi sono concetti molto belli, molto intensi, anche se certi aspetti non sono molto gradevoli. Ma Signore, sei fedele. Hai dimostrato al mondo l'amore di Dio per loro e ci hai dato l'ordine di testimoniare di questo amore al mondo. Aiutaci, Signore, a tenere chiaro qual è il nostro compito? Qual è il tuo compito? Qual è il tuo scopo per loro? Qual è il tuo scopo per noi? Perché possiamo avere un equilibrio chiaro in questo servizio che ci hai dato di onorarti con la nostra vita. E Signore, per questo ti ringraziamo e ti preghiamo nel nome di Gesù.